Tre soldi, i documentari di Radio 3. Archivio Desaparecido. Storie di desaparecidos italiani in America Latina. Di Elena Basso, Marco Mastrandrea e Alfredo Sprovieri. Un progetto del Centro di Giornalismo Permanente.
L'11 settembre del 1973 il cielo su Santiago del Cile è grigio. In qualche punto indecifrato, disperso fra nuvole piene d'odio, un inquietante ronzio si intreccia con le parole di Salvador Allende alla radio.
La ultima opportunità è che mi pueda dirigire a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeato le torri di Radio Portales e Radio Corporación. Palabras no tienen amargura sino decepción ante estos hechos. Todo me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar.
L'aviazione cilena sta planando lentamente verso il Palazzo della Moneda. Viene a prendersi la democrazia. 34 uomini con la pistola in mano sono asserragliati nel palazzo, stretti attorno al proprio presidente. Migliaia di soldati addestrati stanno per raggiungerli. Per le strade deserte della città l'esercito è in marcia, mentre marina e aviazione convergono sul palazzo presidenziale a bordo di cacciabombardieri e carri armati.
Il centro di Santiago sta coperto di polvo in questi momenti, prodotto per il estallido de los cohetes lanzados por la Fuerza Aérea. Mientras tanto, en las calles se escucha el tableteo de ametralladoras. Desde nuestra posición no podemos observar absolutamente ningún movimiento en la confluencia de las calles Bandera y Huérfanos. Sin embargo, desde el fondo ustedes podrán escuchar el ruido de las
armas. Non c'è possibilità di scampo, non si può fermare un golpe a mani nude, ma lo stesso bisogna provare.
Esta es Cooperativa, martes 11 de septiembre de 1973. Son las 12 y 3 minutos 30 segundos.
Llamamos a los trabajadores, a los pobladores, a los estudiantes,
a defender el gobierno popular, a defender al presidente Allende, a rodear la moneda para detener el golpe.
Gli uomini della scorta respirano a fondo. Sono stati addestrati per prevenire un attentato alla vita del presidente, ma quella mattina sono chiamati a tener testa a una guerra persa in partenza.
A continuazione si darà a conoscere il bando numero 8 della Junta di Governo Militar. Se advierte che a partir di questo istante sta assolutamente proibito la presencia de grupos de personas reunidas en las calles. Repito, se advierte que a partir de este instante está absolutamente prohibido la presencia de grupos de personas reunidas o transitando en las calles.
Io sono Orazio Certoc, sono un drammaturgo argentino, sono arrivato in Italia come rifugiato nel 78. E sono qui per raccontarvi la storia di quel giorno dal punto di vista di chi c'era. Si chiama Pedro Guerra, il cognome l'ha ereditato dal papà calabrese. Anche lui è arrivato in Italia come rifugiato e oggi vive a Parma. Quel giorno a Santiago del Cile aveva 22 anni, faceva l'impiegato bancario ed era un dirigente della giovanile socialista cilena. Quella mattina Pedro era al proprio posto di lavoro, a pochi passi da tutto l'orrore che stava scatenandosi sul suo Cile. La sua testimonianza fa parte dell'Archivo Desaparecido, un'inchiesta del Centro di Giornalismo Permanente che indaga e ricostruisce le biografie dei desaparecidos di origine italiana.
Ero vicino al Palazzo Presidenziale, anzi di fronte al Palazzo Presidenziale. Diciamo che la questione fu il mattino era molto caotica, perché non si sapeva cosa sarebbe successo. Io e alcuni compagni ci siamo chiusi all'interno del Banco dell'Stato. Di fronte c'è il Palazzo Presidenziale. Verso le 11 iniziano le prime sparatorie tra il palazzo presidenziale, che c'erano dentro le guardie del corpo degli ente, e i militari. Così successe anche da noi, perché da noi nel banco entrarono i militari buttando giù la porta con una bazooka, entrarono sparando e anche lì hubo una risposta di fuoco. Mezzogiorno credo deve essere più si sentiamo il bombardamento, si sente proprio il bombardamento, e dopo un silenzio totale. E noi eravamo già, quelli che eravamo rimasti, eravamo già arrestati, eravamo stati già fermati. Da lì poi, da quel momento, io poi non ho saputo più niente del Cile, in quanto venne arrestato, portato al Ministero della Difesa.
Pedro passa 2 giorni e 2 notti in 2 celle diverse. Poi, il 14 di settembre del 1973, viene trasferito allo Stadio Nazionale, il più grande impianto sportivo di tutto il Cile. Non è distante dal centro. A Santiago lo chiamano tutti l'elefante bianco, perché da quelle parti intendono così quelle che in Italia sono le cattedrali nel deserto, quello stadio come un enorme monumento allo spreco. Insomma, tutti pensavano che non sarebbe mai stato riempito. E così fu fino al 2 giugno del 62, quando Cile e Italia si affrontano davanti a 66.000 spettatori per quella che viene ricordata come la partita più violenta della storia dei mondiali. Giorni prima, 2 giornalisti italiani, Girelli e Pizzinelli, sui loro giornali denunciano la povertà e il sottosviluppo del paese ospitante. La reazione fu clamorosa. Ci furono rivolte e sommosse nelle strade di Santiago, che culminarono il giorno della partita, annunciata dal Clarín col titolo cubitale: Guerra Mondiale.
Matrel, David Robotti, Tumburus, Janic e Salvadore, Mora, Maschio, Altafini, Ferrini, Menichelli.
Fu un gioco al massacro, ma pur sempre una partita di calcio, nulla di paragonabile a ciò che in quello stesso stadio il regime di Pinochet farà solo 11 anni dopo, quando l'elefante bianco diventa un enorme campo di concentramento per prigionieri politici. Partite non ne giocano più, ma in poco più di 2 mesi è riempito da oltre 40.000 persone arrestate e torturate senza processo. Pedro è uno di loro.
Quando arrivo allo stadio, la prima cosa che scendiamo un paio da una jeep e ci fanno camminare per il corridoio, sai come si fanno gli stadi, e c'è una porta aperta, vedo si può dire una montagna di cadaveri. Al che le dico quello dietro, si fanno fermare, e io proprio la porta era semi aperta e guardo dentro. Tra l'altro un militare mi dice: cosa sta guardando? E le dico, qui stanno facendo sul serio, qui stanno ammazzando la gente.
Mentre il regime radunava gli oppositori dentro lo stadio di Santiago, la nazionale di calcio si preparava per le qualificazioni ai mondiali del 74 in un fortissimo clima di pressioni. Gli avversari da superare, scherzi del destino, erano i giocatori dell'URSS, cioè la rappresentativa della nazione capofila della parte del mondo, quella comunista, che avversava apertamente la legittimità e l'esito dei tragici fatti cileni. Uno scontro che diventò non solo sportivo, ma aspramente politico. La gara di andata era prevista in Russia, mercoledì 26 settembre, 2 settimane dopo, cioè, la tragica fine di Allende. Alla vigilia l'argomento stava su tutti i giornali del mondo, ma si parlò di tutto, tranne che di calcio. Il risultato divenne però molto importante per il governo militare cileno, che puntava molto sulla qualificazione. La giunta ammonì la squadra. La sconfitta non era un'opzione praticabile. Al popolo cileno la gara venne presentata come snodo cruciale nella storia del paese e rampa di lancio del nuovo Cile. La tensione era altissima e finì 0-0, senza reti e senza testimoni. il Cremlino aveva rotto le relazioni diplomatiche con Santiago e Brezhnev in persona aveva disposto che non vi fossero telecamere e taccuini all'interno dello stadio Lenin. In Cile, perciò, la cronaca dell'impresa rimase solo ad appannaggio della propaganda del regime, che fece in modo che i giocatori della nazionale venissero accolti come degli eroi al loro rientro a Santiago. Un clima di festa irreale, tutto mentre nello stadio cittadino, che doveva prepararsi alla gara di ritorno, l'orrore continuava indisturbato.
Allora, la giornata all'interno dello stadio era più che altro monotona, perché passavi la giornata la passavi seduto nelle panchine. Ti inventavi tutto. Dormire se dormiva all'interno, sai, i corridoi che si sono all'interno degli stadi, lì si dormiva per terra e chiamavano per l'altoparlante di presentarsi e poi lo portavano a un posto dove le chiamavano il caracol. Caracol era una specie di docce, qualcosa del genere, delle donne tra l'altro, e lì si torturava. Quando alzavano il volume degli altoparlanti con la musica, sempre militare, era perché stavano torturando o stavano ammazzando. Ogni tanto si sentiva i colpi di arma. E poi qualcuno ritornava indietro, tutti sfato giù, come si può dire, una persona già torturata, rotta, e qualcuno poi non tornava indietro, quello lì sicuramente scompariva o era morto o lo avevano portato da qualche altra parte. E il tempo passava così, aspettando che ti chiamassero. A me mi prendevano al mattino, mi portavano nelle sale torture e mi tenevano lì. No, questo qua è un'altra tortura, peggio di quella di tortura psicologica. Cioè, io sono stato malissimo per parecchio tempo. Sicuramente quello che mi dicono, o perché ti stavano preparando per un giorno quando ti torturassi, tu parlassi subito prima che ti torturassero, questo è l'unico, perché a me mi hanno portato più di una volta e più di una volta ho visto la parrilla vuol dire il letto con quei letti che hanno la molla di ferro, quelle molle che adesso non ci sono più, perché adesso di ferro, che quello che mette la corrente e... Sì. E poi ti metti come si chiama, di corrente dappertutto, e poi ti mandano la scarica e quella lì, quella è la parrilla. Poi c'è l'altra, li chiamano un bidone di escremento, ti buttavano dentro.
Il 21 novembre si sarebbe dovuta svolgere la gara di ritorno, ma quando filtrò la notizia di tutto questo, quando si scoprì che lo Stadio Nazionale era diventato un campo di tortura da Mosca, si levarono di nuovo le proteste. La Federazione Cilena, un po' in imbarazzo, propose di spostare il match a Viña del Mar, ma il generale Leig rifiutò ogni ingerenza. Si gioca al Nacional o non si gioca? Il 24 ottobre la FIFA mandò i suoi ispettori allo stadio e quelli preferivano non scendere nei sotterranei, ma durante l'ispezione del terreno di gioco trovarono sugli spalti alcuni migliaia di oppositori, senza farci troppo caso. Tranquillità totale, scrissero nel rapporto ufficiale. Una vergogna mondiale. La partita si gioca lì, perciò il campo di concentramento viene pian piano liberato dai suoi prigionieri per tornare ad essere solo un campo di calcio. A due giorni dal match, l'URSS manda un telegramma alla FIFA. Gli sportivi sovietici non possono giocare nello stadio macchiato del sangue dei patrioti cileni. Un affronto che il regime cileno non accetta, ordinando che la partita si faccia lo stesso, con una sola squadra in campo. Quale sportivo comprerebbe un biglietto per una partita giocata da una squadra sola? Nessuno, Eppure quel giorno, all'ingresso dello stadio, vengono staccati 18.000 tagliandi, acquistati da cileni andati fino lì per provare a capire che fine abbiano fatto i propri parenti.
Il 20 mi viene detto che sono libero, posso tornare a casa, però mi consigliano, da parte di un tenente, mi consiglia di andarmene del paese. Fuori dallo stadio nazionale c'è i familiari, tutti che ti chiedono se hai visto questo, se ne hai visto l'altro. Allora, in Cile si sono tornato dopo 20 anni. Ultimamente vado quasi ogni 2 anni. E quando vado là, allo stadio, loro lo sanno perché glielo dico, perché c'è un'associazione dei detenuti dello stadio, glielo dico, loro mi preparano il giorno perché le faccio, soprattutto i giovani, i ragazzi giovani. Io ho un figlio, l'unico che voglio è che non le succeda quello che mi è successo a me, ecco. Per cui difendo questa democrazia.
Oggi lo Stadio Nazionale di Santiago de Cile contiene un museo della memoria e sui propri spalti può ospitare 48.000 spettatori, una cifra molto vicina a quella degli oppositori che vi furono rinchiusi nei 2 mesi più bui della sua storia. Alcuni chiamano quel periodo terrorismo de estadio. Il numero di morti non è mai stato chiarito. Il regime ne ammise poche decine. Diverse stime realistiche, invece, superano il numero di 1.000 morti.
Archivio Desaparecido. Storie di desaparecidos italiani in America Latina. Di Elena Basso, Marco Mastrandrea e Alfredo Sprovieri. Un progetto del Centro di Giornalismo Permanente. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su tresoldi.rai.it.